Radio Nuova Trieste, speciale.
Allora, davvero grazie per essere qua. È arrivato Monsignor Trevisi. Possiamo cominciare, attesissimo. L'ospite che Pierluigi avrebbe voluto a questo incontro. Ecco, questa è la verità. Allora, un incontro speciale, lo definisco così, per gli amici e per l'occasione che è questa, la presentazione di questo libro Non uccidere per una cultura della pace, è di Pierluigi Di Piazza, e nella giornata mondiale del malato. Allora, intanto ricordiamo che in questa 32esima giornata mondiale del malato, nell'ambito delle iniziative, appunto, la Commissione diocesana per la pastorale della salute promuove appunto questo incontro. Un incontro speciale, lo definisco, perché gli ospiti sono speciali, e ve li presento subito. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Ancora benvenuto a Trieste, guardi, che veramente qua abbiamo un Pierluigi sorridente per lei, e dopo lo conoscerà. Don Mario Vatta, fondatore della comunità. Ah, qui lì sei. Che sfugge, lui va da una parte all'altra.
Un applauso.
Sì, certo, fondatore della comunità di San Martino al Campo, il dottor Vito Di Piazza, già primario di medicina interna all'ospedale di Tolmezzo, ed è il fratello di Pierluigi, ed è quello a cui dobbiamo questo libro. E poi il professor Gianfranco Sinagra, illustre cardiologo e anche nella veste di presidente della Commissione diocesana pastorale della salute. Grazie a tutti, davvero. In molti qua hanno un debito di riconoscenza verso Don Pierluigi Di Piazza, o Pierluigi, perché così si faceva chiamare. E si è detto tantissimo di lui, tutti sanno la sua figura importantissima, è il prete di strada, il prete degli ultimi, oltre 30 anni, il centro Balducci, migliaia di rifugiati, di poveri, sono stati accolti in questo centro alle porte di Udine, più di 30 anni di lavoro al servizio degli altri, ma lui preferiva chiamarsi, e questo lo voglio dire in questa apertura d'incontro, preferiva rifarsi al buon samaritano, tutte le definizioni che gli sono state date, ma lui diceva: prete degli ultimi sì, però io preferisco rifarmi al buon samaritano. Io, Monsignor Trevisi, comincerei dicendo quello che lui ci ha detto. Allora, lui si definiva un uomo sempre in cammino, con un cuore troppo piccolo per accogliere le sofferenze che mi sono state affidate. Parlo a nome di Pierluigi adesso. Lei lo ha conosciuto attraverso questo libro. Non uccidere è un titolo forte in questa terza guerra mondiale a pezzi. Che idea si è fatto, anche se forse un po' banale chiederglielo, però certo, il Pierluigi che ha conosciuto, che Pierluigi è?
Dunque, io ho letto questo libro il 10 maggio e me l'ho letto tutto d'un fiato e mi è venuto subito in mente un altro prete della mia terra che aveva scritto un libro, Tu non uccidere, che è Don Primo Mazzolari. E i due testi hanno alcune somiglianze, anche se scritti in periodi diversi, e noi sappiamo che basta pochi anni, come in questa storia così frenetica le cose cambiano. Però tutti e due scritti non da teologi di professione, ma da preti impegnati sul campo, impegnati dentro la realtà viva, che conoscevano bene le piaghe delle persone. Anche se in modo molto diverso, uno, Don Primo Mazzolari, un parroco, ma che decisamente, cioè l'ha scelto lui perché era fortemente interventista è andato a fare il cappellano militare nella prima guerra mondiale e ha visto sul campo che cos'è la guerra. E sarà quello che arriverà con quel testo pubblicato anonimo, Tu non uccidere, ad essere chi più all'avanguardia diceva no, basta le guerre, per l'abbruttimento che la guerra fa del genere umano, della persona umana. E c'è tutto un itinerario di scritti che lo hanno accompagnato nelle diverse epoche. Ecco, però si è sporcato le mani sul campo nel proteggere tutti quelli che rischiavano poi di essere vittime. Prima quelli che i nazisti e i fascisti perseguitavano e poi dopo anche i nazisti e fascisti, di mezzo poi anche gli ebrei e poi tutti quanti rischiavano di essere in modo sommario brutalizzati dalla violenza, dalla cattiveria. E invece Pierluigi Di Piazza si è sporcato le mani nell'incontro con l'umanità. Sono stato al Centro Balducci, mi hanno raccontato e ho visto quello che sia dal punto di vista della umanità piegata e poi anche dal punto di vista culturale e dunque di un pensiero da promuovere, elaborare. Don Primo Mazzolari ha scritto tantissimi libri, ma poi ho visto che anche Pierluigi Di Piazza, io ho letto soltanto questo, lo ammetto, vedo che c'è un'ampia produzione. L'idea che mi sono fatto non è un testo sistematico sui temi della guerra e della pace, ma sono tante pennellate. E io avevo pensato, ho detto, ma se devo dire qualcosa sul libro, mi ero fatto un segno dove c'è il racconto del Samaritano, ma non ci siamo messi d'accordo no. Prima. Il racconto del Samaritano si inserisce nell'attualità in modo straordinario. Quell'uomo che incappò nei briganti, che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Chi è quell'uomo? Chi sono i briganti della nota parabola? Possiamo esserlo in qualche modo tutti noi a motivo dei nostri silenzi, della nostra pigrizia e assuefazione. Sono i potenti, i padroni, appartenenti alle lobby, alle multinazionali, ai grandi imperi, coloro che hanno le più gravi responsabilità, i trafficanti di essere umano, sono coloro che decidono e attuano le guerre, i produttori commercianti di armi. Briganti sono coloro che collaborano con le mafie. E mi è venuto in mente Papa Francesco nella Fratelli Tutti, perché ci sono delle espressioni analoghe riguardo a questi briganti, che però non vengono descritti nella parabola, dice il Papa, però poi suggerisce che briganti possiamo esserlo tutti noi quando passiamo a distanza, come quel sacerdote e quel levita. Questa pericolosa indifferenza di andare oltre senza fermarsi, innocenti o meno, frutto del disprezzo o di una triste distrazione, fa dei personaggi del sacerdote e del levita un non meno triste riflesso di quella distanza che isola dalla realtà. E ci sono tanti modi di passare a distanza, complementari tra loro. Uno è ripiegarsi su di sé, disinteressarsi degli altri, essere indifferenti. Un altro sarebbe guardare solamente al di fuori. E poi via via. Ecco per cui l'idea che mi sono fatto è che ho trovato delle consonanze grandi anche con il magistero di Papa Francesco nella sua continua denuncia nei confronti della Terza Guerra Mondiale a pezzi, ma anche di una compromissione di tutti noi chiamati ad essere artigiani di pace. chiamati a essere contro una cultura individualista e dell'indifferenza.
Io volevo ricordare l'ultimo giorno, gli ultimi giorni di Pierluigi. Lui è morto il 15 maggio del 2022, è morto dopo una brutta malattia, la malattia che non perdona, assistito da Vito, il fratello, ma le sue ultime parole sono state: sono sereno, mi affido, voglio andare. E quello che io vorrei chiedere a lei, Monsignor Trevisi, in questa giornata mondiale del malato, il significato anche proprio di parlare della malattia, di parlare anche di un libro come questo, di parlare anche di un prete come questo, che cosa possiamo unire, che cosa possiamo far coincidere?
Nel messaggio del Papa per questa giornata mondiale del malato si dice che occorre correggere questa cultura individualista e si parla invece di rilanciare la tenerezza, di rilanciare una prossimità, delle relazioni risanate, delle relazioni a tutto, in tutte le direzioni, con Dio, con se stessi, con gli altri, con il creato. Ecco, il samaritano di cui parlavamo poco fa è quello che si ferma, è quello che si dà tempo per l'altro. Ma non è che non avesse nulla da fare, anzi poi deve riprendere la strada per i suoi impegni. Però si è fermato, non è passato oltre. Io penso che in questa cultura così distratta, frettolosa, di cui tutti noi siamo parte, io penso che siamo incoraggiati a rallentare il passo per, certo che poi dobbiamo riprendere la strada e abbiamo gli impegni, le responsabilità e tutto quanto, però il malato ci obbliga, se vogliamo cogliere, ecco, la prospettiva cristiana, la prospettiva del samaritano, anche a fermarci, anche a rallentare un po' il passo per una relazione vera. Poi creerà il samaritano anche delle collaborazioni, chiede all'oste di fare una parte che lui non è in grado di compiere, perché non siamo onnipotenti, dobbiamo metterci in rete, dobbiamo aiutarci. Però ecco, io penso che queste relazioni risanate, queste relazioni, per cui il curare il malato vuol dire curare le relazioni, senza togliere che poi c'è qualche cosa che spetta ai medici e alla medicina, però noi sappiamo che quando si è malati ci si fa tante domande, appunto gli altri corrono, io sono qua, gli altri hanno i loro impegni, io sono un impedimento, quanti pensieri laceranti. E allora non soltanto la risposta tecnica medica, tutti noi ci aspettiamo che i medici siano competenti, nessuno di noi va da un medico perché è simpatico, ma perché è competente. Però noi sappiamo che non basta trovare lo specialista competente. Abbiamo bisogno anche di un insieme di relazioni con il personale, con i familiari, con gli amici, con Dio. Io penso che tutto questo sia anche una connessione col tema della pace. Perché noi possiamo, e questo è il rischio, noi continuiamo con la nostra vita, con i nostri affari, con tutto quanto, ed è soltanto magari una parentesi il tema della guerra, il dramma della guerra. Poi magari celebriamo il giorno del ricordo, il giorno della memoria, ecco, cose lontane, cose che però feriscono ancora, ma stanno avvenendo ancora queste tragedie. E noi siamo contemporanei a queste tragedie. E allora il fermarci, il riflettere, pensare, domandarci cosa possiamo fare. E andando in una parrocchia, quella signora anziana che mi ferma, mi chiama da parte, mi dice: io quando vado, quando sono in casa alla sera e penso a quei poveretti che sono fuori, che non hanno casa, che sono lì al silos, io sto male. Io sono in casa al caldo e loro sono fuori. E poi mi dice: ma adesso devo andare a casa perché c'ho mio marito malato che devo assistere. Chissà, rallentare e fermarsi nel cogliere un fratello bisognoso, un malato, ha anche la sensibilità di accorgersi di altri. Ecco, noi siamo contemporanei di tutte queste cose. E non possiamo poi aspettare che si celebreranno nella storia le tragedie di Israele e di Gaza, o dell'Ucraina e della Russia, e senza aver tentato noi, compromettendoci, come, sì, sono le piccole cose. Piccole cose come, ecco, il Papa in quel messaggio parla del rilanciare gesti di compassione e di tenerezza. E allora io ieri, concludendo la predica, dicevo: beh, andate a casa e fate una telefonata ad un ammalato. E uscite dalla vostra porta e suonate il campanello a qualcuno che è sul pianerottolo, che è chiuso in casa, che non lo vedete. E uscite di casa e andate in quell'altro caseggiato e date un bacio, un abbraccio, il calore di una presenza. Sono cose alla portata di tutti. Non riusciremo a risolvere il tema della guerra, ma cominciamo a sconfiggere la cultura dell'indifferenza per rilanciare una cultura della compassione e della tenerezza. Ecco, noi non siamo onnipotenti, non abbiamo la bacchetta magica per risolvere il tema delle guerre, ma abbiamo il potere di compromettere noi stessi, come quella signora anziana che mi chiama da parte, che mi apre il suo cuore, che mi incoraggia nel prendere certe posizioni.
Io mi permetto di rubo l'ultimo sogno di Vito Di Piazza, e ha sognato Pierluigi, e Pierluigi gli ha detto: io non sono morto, ma era talmente realistico che poi, insomma, Vito ha passato dei giorni non facili. Io volevo dirle, Monsignor Trevisi, che sareste stati dei grandi amici. Ecco, sentirla parlare un po', sentire parlare lui. Alla sua destra il fratello di sangue, il fratello invece di adozione. E allora lasciamo parlare Don Mario Vatta, chi era Pierluigi. E anche quello, guarda Mario, due. Schiaccia, no, due un po' troppo, adesso due mi sembra esagerato, ma devo venire.
Dopo mi esalto.
Esatto, che è una tua caratteristica.
Così? Dovete perdonare l'emozione che mi sta attraversando, perché voglio parlare di Pierluigi. Mi perdonerete se dopo l'emozione anche verrò assalito da un po' di commozione, però parlo volentieri di Pierluigi. Qualcuno mi ha chiesto da quanto tempo ci conoscevamo e io non sapevo rispondere e ho scelto una scorciatoia, ho detto, sai, mi sembra da sempre, perché il nostro rapporto era così forte e negli anni, forse 30, forse 35, era così cresciuto tra me e lui, ma anche tra la nostra comunità e la sua comunità, i suoi volontari. Tanto che in alcune occasioni addirittura ci siamo fatti visita, in tanti, siamo andati con un pullman. E poi lui ci ha ricambiato, è venuto con i suoi volontari nel nostro giardino a Opicina. Però io non l'avevo conosciuto prima, nel senso che avevo da poco appreso che esisteva in una parrocchia in Friuli un centro chiamato Centro Balducci, e guidato da un prete, dal parroco. E bon, era caduto là un po' tutta la cosa. Quando ho ricevuto una telefonata da Pierluigi che mi invitava ad andare a parlare ai suoi ragazzi del liceo artistico, comunque dell'istituto artistico, sono andato a parlare e non ricordo cosa ho detto, ma probabilmente avrò parlato della nostra gente, trovando dei punti di contatto con Pierluigi, punti di contatto che hanno determinato il fatto che abbiamo cominciato a frequentarci, a confrontarci, negli ultimi anni a telefonarci più volte la settimana per parlare delle nostre cose, della nostra gente, degli incontri che avevamo fatto, di lui che aveva scritto quell'articolo sul Messaggero Veneto. E quando gli dicevo che trovare il Messaggero Veneto a Trieste è un po' non è facilissimo, mi mandava i suoi articoli usciti da poco, oppure alcuni sono contenuti anche qui, oppure alle volte, mettendomi un po' in imbarazzo, mi mandava la bozza dell'articolo perché esprimessi un consiglio. E gli davo l'ok, lo benedivo e dico, puoi pubblicare, no? E c'era un rapporto fortissimo, lui molto più giovane di me, 10 anni meno di me. E quando abbiamo cominciato anche a escogitare delle cose, a fare delle cose assieme, assieme abbiamo pensato, assieme ad altri preti che lui conosceva e che io conoscevo, abbiamo immaginato la lettera di Natale, un impegno annuale non facile, perché non sempre da tutti accolto con favore, ma da molti sì, ma non scrivevamo quello che sentivamo nel cuore di preti, di uomini, di cristiani, di seguaci del Maestro, perché tutti fossero d'accordo. Sentivamo che dovevamo dirlo, che dovevamo dare una testimonianza del nostro vivere, di quanto avremmo voluto che alcune cose andassero un po' così. Quindi abbiamo parlato dei grandi temi, della pace, della giustizia, dei migranti, della povera gente di strada. E abbiamo continuato a farlo. Dopo di lui abbiamo continuato a scrivere. Questa lettera pensandolo a lui, dedicando le nostre parole a lui che se n'era andato abbastanza in fretta, abbastanza in fretta. Così vi ho detto come l'ho conosciuto, come ho coltivato questa amicizia fraterna. Le visite che lui mi faceva quando sapeva che non stavo tanto bene, il fatto che siamo andati assieme da qualche parte per qualche appuntamento importante con i preti dell'Associazione Libera, l'Associazione di Associazioni contro le Mafie, con Don Luigi Ciotti. E nel 2015 siamo andati nella giornata dedicata ai familiari delle vittime delle mafie a Roma a incontrare il Papa. Eravamo in giornata, siamo andati e tornati, stiamo per perdere l'aereo anche di ritorno, ma ci dicevamo, ma non importa, abbiamo visto il Papa, l'abbiamo abbracciato, quando i miei amici preti mi hanno fatto in omaggio una fotografia col Papa, così chi entra nella stanza dice, ma sei andato a trovare il Papa? Sì, dico, guarda, quello in bianco è lui, dico, no? No, perché uno può anche confondersi. E poi abbiamo fatto anche tante altre cose. Abbiamo immaginato, quando ha cominciato a costruire la struttura per il centro, una struttura accogliente, una struttura molto bella, perché fatta con amore della bellezza e dell'accoglienza, perché se qualcuno deve essere accolto e viene accolto in un posto bello, pensa che chi lo accoglie lo ha pensato molto tempo prima. L'ultimo tempo, quello della malattia. Pierluigi ha voluto circondarsi di un come di una barriera di silenzio. Era difficile sentirlo rispondere come stai, dove c'era dentro anche un ma che sta succedendo? Quando penso a quel periodo, mi viene in mente un brano del Vangelo che abbiamo letto anche recentemente, quando Gesù, dopo la preghiera del sabato in sinagoga, si trasferisce nella casa di Pietro a Cafarnao. La sinagoga è distante dalla casa di Pietro, 20 metri, quindi guarisce la suocera di Pietro, che non aveva, leggevo i biblisti più recenti, che mi dicevano che si trattava, perché tirano fuori il testo greco, quelle robe difficili, che per me che sono un ruspante, insomma, sono troppo. E dice che la suocera di Pietro non aveva un'influenza qualsiasi, aveva una malattia molto grave. Gesù la guarisce. E mentre fa questo atto, mentre chiede ai presenti, probabilmente, come stai, quanto tempo che non ci vediamo, quello che diciamo noi. Fuori sul piazzale davanti alla porta si radunano le persone, i curiosi, coloro che erano nel dubbio e che si attendevano da Gesù una parola di speranza, i malati portati là con fede, ricordate quelli che hanno scoperchiato il tetto e han calato, perché Gesù doveva vederlo. Era la forza della fede che Gesù riconosce. Dopo una giornata estenuante, Gesù va a riposare. Tutti lo fanno, però al mattino presto, ci riferisce il Vangelo di Marco, se ne va un po' più lontano a pregare. Ebbene, io ho dentro di me una giusta curiosità e qui mi commuovo, perché mi chiedo che tipo di dialogo c'è stato tra Gesù e il Padre. Mi commuovo perché penso a Pierluigi che, dopo aver avuto la notizia della sua malattia, probabilmente avrà, io penso di conoscerlo, avrà avuto un attimo di paura, forse di ribellione, e poi via via di affidamento. Di affidamento al Padre, passando attraverso quel figlio che egli aveva scelto di lasciarsi scegliere e che aveva seguito per tutta la sua vita, riconoscendolo negli occhi, nelle vite, nell'anima di quelli che egli accoglieva nella sua parrocchia, vicino a casa sua, anche in casa sua, i derelitti, i poveri. Una bella parola, eh? E quindi, qual è stato il dialogo tra Gesù e Pierluigi? Che cosa si saranno detti? Come sarà arrivato Pierluigi all'affidamento totale alla volontà del Padre? Io non lo so. E allora alle volte cerco di immaginarmelo per poter nutrire la mia vita di tutte quelle cose che ci siamo anche scambiati. Lui, uomo, colto, bravo, aperto e sacerdote, prete come me. Questo mi sto interrogando ancora, questo nel pensare a Pierluigi, che abbiamo salutato il 15 maggio del 22 e abbiamo lasciato andare perché lui vada a preparare un posto anche per noi, si dice così, no? Poi cosa succederà? Non so se è lassù, qua in parte, non lo so. Però so che un giorno avrò la risposta a questi interrogativi riguardo al suo dialogo con il padre. Ci incontreremo di nuovo e allora tutto inizierà di nuovo e sarà per sempre.
Mario, sarà per sempre e così sarà. Cosa gli diresti se lui, anzi lui senz'altro è contento di questo incontro, parliamo al presente, cosa gli diresti, cosa ti sentiresti di dire di questo incontro, dai, perché lui ci teneva anche alla presenza di un vescovo e tu lo sai, no? Questa storia, ci teneva la presenza degli amici cari, ci teneva la presenza di chi condivideva con lui il modo di vedere la vita, il modo di amare, di essere vicini alla gente. Se no glielo dici quando vi vedrete.
Ma certamente gli dirò, sapevo di trovarti qua.
Allora, sapevo di trovarti qua, Vito Di Piazza, parlavamo di... Non ci sono più scalette, Vito, così no. Sappiamo, ecco, sappiamo. Non ci sono scalette, cominciamo proprio da collegandoci appunto a Monsignor Trevisi e a Mario. Cominciamo dagli ultimi giorni, dalla malattia, dalla sofferenza e dopo torniamo sul libro, va bene?
Sì, buonasera. A tutti, sono contento e commosso contemporaneamente e devo ringraziare profondamente il Vescovo Trevisi per essere qui presente. Non è poco, è tanto. Devo dirle, come le ho accennato, che seguo con attenzione quello che fa e apprezzo molto l'indirizzo che ha dato la sua pastorale diocesana. Con grande sincerità dico questo. L'apertura anche del dormitorio è stato un fatto molto molto significativo. Qui non posso dilungarmi per raccontare dei fatti importanti che potrebbero caratterizzare anche un mio discorso, ma spero di aver modo di riparlare e di ritrovarci. E ringrazio l'amico Tinagra, Gianfranco, per aver realizzato e contribuito alla realizzazione di questa importante serata, di questa importante giornata. Grazie Gianfranco, a cui ci lega un rapporto di affetto e oltre che professionale, che va ben al di là della professione. Pierluigi, io credo che ha vissuto, perché io e lui abbiamo un rapporto molto molto stretto, molto privilegiato fin da bambini e quindi siamo state le persone, e lo dice anche lui, la persona che mi è più vicina è mio fratello. E io l'ho sempre sostenuto e gli dicevo sempre, tu hai una grande fortuna nella vita. Quella di poter parlare a tanta gente e di poter manifestare le tue riflessioni e di portarle pubblicamente. E questo è un privilegio. E poi riesci a intessere delle relazioni umane significative, tanta gente si rivolge a te, questo è molto importante. Il Centro Balducci è stata una delle tante sue attività pastorali, spirituali, di rapporti umani. La malattia è arrivata così imprevista e la comunicazione di quel 22 febbraio per me non è stata facile, anzi ho dovuto dirgli che aveva delle metastasi, perché la mattina in cui ci siamo sentiti, quel venerdì mattina, mi ha detto alle 7, ci sentivamo anche 3 volte al giorno io Pierluigi, quella mattina mi ha chiamato e mi ha detto, Vito, io non riesco più a camminare. incarni con la nostra lingua, vado a gatto in bagno, non ce la faccio. Io ho detto Pierluigi, vengo immediatamente. E lì io, mia moglie e suor Marina, l'ho messo su una sedia di studio che aveva le rotelle, l'ho portato giù dalle scale, l'ho messo in macchina e siamo andati a Udine. E lì ha fatto la risonanza, è venuto fuori quello che è venuto. Poi è andato Viano. E lui è rimasto paralizzato, non ha potuto più camminare. È rimasto su una carrozzina. Abbiamo tentato una fisioterapia quando è tornato Giuliano, ma ben poco ha giovato, niente. Lui era a letto e questo io credo che per una persona come lui sia stato un handicap grave, perché la sua vita era basata sulla comunicazione, sull'essere presente con gli altri, nel non negarsi mai. Il suo cellulare suonava qualsiasi ora e lui rispondeva sempre. E mi ricordo a Viano suonato il cellulare della madre di Lorenzo Parelli, che è morto, quel ragazzo, nell'ultimo giorno dello stage. E mi dice, vedi Vito, questa è la mamma di Lorenzo. Tu non sai il dolore che provo ad essere qui nel letto e non poter dare un appuntamento. E ha risposto a quella signora, appena esco vi incontro. Ci incontriamo. E hanno continuato a sentirsi telefonicamente. Però Pierluigi ha dimostrato durante questa sua permanenza nel letto in carrozzina una determinazione, una forza incredibile. È andato, è arrivato in aprile, ha fatto la Settimana Santa lì nella sala del Centro Balducci in carrozzina. Ha celebrato messa, ha celebrato i riti della Settimana Santa. Ed è uscito sempre tra gli applausi dei molti presenti. E poi è andato ogni domenica a celebrare la messa, fuorché le ultime due domeniche. E questo ha dimostrato un contatto con la sua comunità incredibile. E io ero sempre presente ovviamente, mi sono meravigliato sempre perché a un certo punto lui faceva sempre nelle omelie l'esegesi, l'attualizzazione alla vita, alla storia. Parlava della speranza, ha parlato quelle domeniche della speranza. In continuità. E dicevo, ma come mai? E dopo chiaramente ho capito bene. Ed era uscito un numero di Limes che mi ha mandato a comprare, di Caracciolo, che è un esperto sulla guerra ovviamente, mi ha mandato a comprare quel numero di Limes che era la fine della pace. E mi ricordo che nell'omelia l'ha portato giù. Non l'aveva letto, non riusciva negli ultimi tempi a seguire, come diceva Mario, staccato un po' la spina, ha alzato questo libro, dice, ma come si fa a dire la fine della pace? Io che ho speso una vita, non si può dire la fine della pace. La pace è sempre un'esigenza, è un imperativo a cui dobbiamo continuare a credere. E mi ricordo quel gesto, insomma, ha alzato quel libro in modo incredibile, con determinazione, con decisione, anche se le forze erano ridotte. E io una sera, perché era difficile, magari uno pensa, Pierluigi vuole incontrarci tutti come famiglia e dirci qualcosa, lasciarci qualcosa a livello familiare, io sono andato giù una sera perché l'abbiamo assistito di notte solo l'ultima settimana e gli ho detto, Pierluigi dobbiamo dirci qualcosa, intendendo ovviamente magari che lui volesse parlare, ma Vito mi dice, io e te ci siamo detti tutto nella vita, abbiamo parlato di tutto, della morte, della vita, della malattia, della fede, ci siamo sempre confrontati, siamo andati in pubblico a parlare in continuità anche sul dolore, sulla sofferenza, sulla malattia, abbiamo attraversato il Friuli, ci siamo andati fino nel Veneto, ci siamo detti tutto, non serve che aggiungere niente. E io credo, veramente in questo, che abbia, non ha lasciato detto niente di funerali, ci penserà Vito, ha detto, sicuramente, ci penserà lui a tutto questo dopo. Io mi fido di lui. E però devo dire ancora una cosa. Il sabato mattina è arrivato Don Mario e Don Giacomo Tolot. Li abbiamo chiamati, è andato l'estrema unzione per l'olio, l'estrema unzione per Luigi. E quell'olio l'ha preso anche Don Mario quel giorno, per quello è qui forte e vigoroso. E poi abbiamo messo, ho deciso di, per non prolungare sofferenze, di mettere per le ultime 12-24 ore la morfina. E si è addormentato, io ero lì con lui 24 ore a controllare cosa. E ho carezzato la sua testa, il suo cuore, le sue mani, dicendo qui c'è tutto un collegamento, quanto hai scritto, quanto hai pensato, quanto hai amato. E poi ho riletto un pezzo del libro, che a cui ha contribuito anche Marinella Chirico, io credo, con Margherita Hack, in cui ho trovato pagina 52 questo. Mi piacerebbe poter vivere una morte consapevole, poter avere coscienza della fine, e l'ha avuta. Se arrivassi a una condizione tale che mi spingesse a dire un giorno a mio fratello medico, Vito, lasciami andare, vado in pace, credo che questo sarebbe un momento profondo, il più profondo di umanità e fede, andare affidandosi a Dio che accoglie. E Pierluigi, che amava scrivere, sempre nei suoi fogli, aveva segnato questi fogli sempre il passaggio nell'altra vita, consapevole che per lui stava chiudendosi un percorso.
Il passaggio, grazie, davvero grazie. Sai, sì, pensavo di raccontare il libro è già stato raccontato, nel senso il libro è questo, sono le testimonianze, sulle vostre voci, sono poi magari ti chiederò come è nata l'idea appunto di raccogliere tutti i materiali di Pierluigi in Non uccidere. Io volevo parlare col professor Sinagra per dire uomini di grande cuore, lo dico a lei che è un cardiologo, no? Ma nel senso umano, uomini di grande cuore, Pierluigi davvero era un grande testimone del nostro tempo. Grazie per questo incontro, glielo diciamo davvero con tutto il cuore. Lascio a lei la parola.
Grazie intanto a Sua Eccellenza per il dono della presenza a Don Mario, a Vito, a Marinella. E voglio dirvi con semplicità tre cose. La prima è: cosa c'entra la presentazione del libro Non uccidere di Don Pierluigi di Piazza con la giornata mondiale del malato, che è la cornice nella quale scriviamo questo evento? E giornata mondiale del malato, lo ricordava Monsignor Trevisi, il malato, l'individuo sofferente, l'attenzione per il singolo individuo sofferente, non la malattia. In inglese ci sono tre termini che definiscono la malattia. Il primo è disease, cioè la malattia come complesso di sintomi. Il secondo è illness, il mio malessere, il mio sentire la malattia. E il terzo è più sociale, sickness. Tre termini per declinare la malattia. Però la malattia è la visione sensibile, la visione biologica, la visione scientifica. Poi, Sua Eccellenza ricordava, e sono assolutamente in sintonia, esiste l'uomo malato con la complessità del suo essere malato. E dietro la complessità c'è la necessità di analizzare relazioni di malattia e di essere malato, quindi non la biologia della singola componente, ma la complessità del vissuto di malattia nel singolo malato. Ecco, per avere sensibilità a guardare la realtà del malato, delle relazioni, della complessità, bisogna avere molte delle caratteristiche che nel libro Pierluigi evoca per una umanità in cammino e per una umanità che voglia essere costruttrice di pace. Il primo, anche questo è stato ricordato, non essere indifferenti, non essere distaccati, porsi in ascolto, valorizzare il significato dell'incontro, della narrazione dei malati. Ecco, la giornata mondiale del malato quest'anno nasce, come molti di voi sanno, e si ispira, si incentra in una frase del Genesi: non è bene che l'uomo sia solo. E nel contrasto alla solitudine, la necessità di costruire relazioni, incontro, accoglienza, giustizia, pace, valori ispirati al comandamento dell'amore. La seconda cosa che voglio dirvi è il libro. Il libro a me ha lasciato tre stati d'animo, perché poi un libro lo leggi in parte per la curiosità di apprendere, in parte per la capacità che un testo ha di emozionarti e di farti riflettere criticamente. Questo libro, come veniva ricordato, non ha la sistematicità di una costruzione per capitoli. Raccoglie una serie di contributi. In questo c'è qualche aspetto che si ripete. Il libro però ha un grande pregio. Ricorda agli uomini la necessità di curare la dimensione spirituale del proprio esistere. E ricorda agli uomini che noi abbiamo il dovere di cogliere non solo le sfumature sensibili, quelle che riusciamo ad apprezzare, ma anche la capacità che abbiamo di rielaborarle. E questa è la nostra dimensione spirituale. Ed è una dimensione da alimentare, da ricercare, da educare, da far crescere, ognuno con la propria dimensione spirituale. Ma questa dimensione spirituale ci deve essere. Senza questa dimensione spirituale, declinare la vita diventa una esperienza esclusivamente sensibile e poco aperta a valori che contrastano l'indifferenza e che invece si aprono all'esercizio dell'amore, della giustizia, della pace, dell'accoglienza. Ecco, il libro secondo me educa questa dimensione spirituale, lo fa in vari modi, lo fa in maniera molto abile, come Pierluigi era veramente capace di fare, entrando nel profondo degli uomini. E la terza componente del libro, dopo la dimensione spirituale, dopo i valori positivi, è questa necessità che Pierluigi sente di contribuire alla costruzione di un'umanità nuova. Le ultime tre parole del libro sono costruttori di pace, così si chiude il libro. Ecco, non idealizzare la pace, non professarla come valore positivo da ricercare fortemente, costruirla. E ognuno di noi, come veniva ricordato, può nello spazio breve della propria esistenza dare un contributo con l'esempio, con le opere, con lo stile di vita, alla costruzione della pace, con tutti i problemi che ciò determina. Ecco, in questa costruzione dell'umanità nuova c'è la terza cosa che voglio dirvi con semplicità. Il libro è molto bello e meritava un contesto per promuovere curiosità e sensibilizzarvi alla sua lettura. Iscriverlo nella Giornata Mondiale del Malato, secondo me, intercettava il tema delle relazioni, dell'incontro, dell'ascolto, del trovarsi. E questo incontro però mi sono convinto che per l'amicizia affettuosa che ho nei confronti di Vito, di Piazza, che è una persona, avete visto, molto semplice, molto umana, ma è un grande medico. Una persona capace di coniugare a livelli altissimi il sapere, il saper fare, il saper essere. Veramente un grande medico, fortemente legato alla sua terra, che ha resistito a proposte da varie parti e l'amore lo ha trattenuto nella sua terra di Carnia. E io penso però che Vito, e spero che non me ne voglia, Vito non ha ancora elaborato il passaggio di Pierluigi. E avete sentito, è molto vivo il ricordo degli ultimi momenti, del dignitoso accompagnamento. E io invece volevo che ancora una volta la memoria di una persona cara, grande, come Pierluigi, fosse un modo per riproporne la presenza viva con la potenza delle opere, con la potenza di ciò che Pierluigi ha realizzato. Ed io penso che questo ci aiuta a sentirlo presente e non a vivere con incredulità, domande, dubbi, qualche volta forse anche rabbia, perché non c'è più Pierluigi. Pierluigi c'è, c'è per le ragioni che abbiamo detto, che sono state ricordate, e la memoria di Pierluigi è un modo per riaffermarne la sua presenza, e siccome è presente, non c'è, caro Vito, nostalgia. È qui con la forza delle cose che ha pensato, che ha scritto, delle persone che ha incontrato, che ha accolto, delle difficoltà, della malattia. Ed è veramente molto bello che noi abbiamo trovato questo contesto per ricordare questa vicenda anche familiare, molto bella. Due fratelli in Carnia, in un paesino che io non so se qui dentro tutti sanno dov'è, Tualis. Il Crostis come monte sul quale ascendere, la semplicità di una vita di un fratellino che va in seminario molto piccolo, di Vito, che dopo gli studi liceali entra all'università, e quando noi diciamo la santità, ma come faccio a diventare santo? È facile per te rievocare Sant'Alfonso dei Liguori, i grandi santi dell'accoglienza, della carità, come San Francesco. Ecco, io penso che la vicenda di questa famiglia, la vicenda di Pierluigi, ricorda che la santità nasce nella quotidianità di ogni giorno, nasce nella serietà dell'impegno di donarsi agli altri, nasce in una vita vissuta con una dimensione spirituale di grandissimo spessore, che in queste poco più che 100 pagine concentrano veramente un distillato di valori, di principi, di suggerimenti, descritti con semplicità e che possono riempire l'esistere di una vita che abbia una dimensione spirituale da ricercare, da coltivare e che quando si esprime. E quindi il terzo motivo era perché io volevo fortemente che Vito lo sentisse come un momento di presenza concreta e per questo una tappa di elaborazione di un dolore grande, umanamente comprensibile. E però Pierluigi, come il giorno delle esequie diceva Don Ciotti, non cercatelo dietro le lapidi, non cercatelo dietro le pietre. Pierluigi è la forza del suo esempio, è la forza aggregatrice del suo impegno, è la solidità dei valori di giustizia, di pace, di accoglienza che ne è stato un modo per attualizzarli. E io penso che Pierluigi continua a vivere e che tu debba non fartene una ragione, perché la dimensione è quella spirituale, non è quella della razionalità, però debba essere in linea con questo modo di ricordarlo. E così continueremo a parlarne e porteremo il suo messaggio, e come ci veniva ricordato come grandi uomini, Don Primo Mazzolari, Don Milani, tutta gente che fra l'altro ha profondamente promosso l'educazione dei giovani, la crescita in cultura, l'esercizio di uno spirito critico.
Finalmente vedo sorridere Pierluigi, vedete.
Ma io
contento.
C'è Pierluigi.
Io elaboro.
Vedo sorridere Vito, aggiungo un mio sorriso, l'arricchimento di Pierluigi nella mia vita mi ha coinvolto in questo libro, era il 2012 e siamo rimasti a crearlo con Margherita Hack. Lui ha insistito molto, Margherita era contenta, era il diavolo e l'acqua santa questi incontri, una scienziata atea dalla sensibilità cristiana e un prete di frontiera e dell'accoglienza che si definiva un umile credente, e c'era una tale sintonia tra queste due grandi persone e sono stati, lo dico come testimonianza, è stato un grande arricchimento personale, ma soprattutto questo continuo a incontrarsi con gli altri. Abbiamo girato tutta l'Italia per presentare questo libro e vedere queste due persone assieme era vedere anche un Pierluigi diverso, che poi è diventato anche un Pierluigi accudente, perché Margherita è morta subito dopo, e qui mi collego alla giornata del malato, e un Pierluigi che la sosteneva, che l'aiutava, che era veramente un momento speciale, ecco questo. E qui ci sono delle foto dove si vede Margherita che durante le interviste si addormenta, e Pierluigi che la scuote, e io che dico andiamo avanti o ci fermiamo. E insomma, questo era Pierluigi, Pierluigi che accudiva, Pierluigi che ci insegnava, Pierluigi che non dimenticheremo mai. Eccoci. Io volevo chiudere, adesso c'è Vito che dice ancora, e io volevo ringraziare anche Sua Eccellenza Monsignor Trevisi per la sua presenza e anche chi è presente qua. Vito, chiudi come sai fare tu, per cui velocissimo.
Chiudo veloce perché volevo collegarmi alla giornata mondiale del malato, e Pierluigi e il malato e la malattia, e perché Pierluigi ha fatto tante cose. E ovviamente l'ha fatto nel silenzio e nell'umiltà, e credo che questo insegnamento lo voglio sottolineare, il fare appunto senza clamori, e questo lo fanno indubbiamente, non spetterebbe a me dirlo, ma le grandi persone. Pierluigi col malato e il mondo sanitario, lui è stato consigliere provinciale dell'ADO, dell'Associazione Donatori Organi del Friuli, della provincia di Udine, per tantissimi anni. E cosa ha significato questo di fatto? Di fatto ha significato incontri sul territorio, perché erano gli albori dei trapianti di cuore, dei trapianti di fegato, anche all'ospedale di Udine, incontri sul territorio, dibattiti, portare a conoscenza della gente dei paesi. Pierluigi ha percorso il Friuli ogni sera, tutti i paesi del Friuli, tornava a mezzanotte la sera, non cenava neanche. E quindi perché è successo questo? Perché il primario dell'anestesia, il professor Giordano, che il professor Sinagaro conosceva, l'aveva invitato ad essere lui presente, a parlare con le persone per presentare le problematiche a chi era ormai in condizione di poter, familiari che avevano i loro parenti da poter donare gli organi, ma chiaramente era tutta una situazione in albore, in fieri.
Certo.
E Pierluigi veniva chiamato tutte le ore del giorno e della notte, da mezzanotte alle tre, stava lì anche a scuola, mollava, andava, per parlare nella rianimazione di Udine,
certo,
con le persone, per aiutarle a comprendere la importanza del dono.
Va detto che ci sarà un altro libro e che noi saremo qui
il prossimo anno.
Il prossimo
la
anno.
La profezia del quotidiano.
E così, ma non ti ho interrotto, ma volevo dire che
ci racconterai tutto. E quindi ha fatto incontri
continui
con medici, con anche prima negli ultimi anni, veniva chiamato negli ospedali,
certo,
a parlare,
certo,
agli infermieri, ai medici sui valori, aveva fatto corsi di bioetica per queste cose, era diventato amico fraterno dei medici della cardiochirurgia, della rianimazione, degli infermieri.
Allora io direi che l'ultimo applauso lo dedichiamo proprio a Vito Di Piano.
Grazie.
Io ringrazio ancora tutti voi per essere stati qui, ringrazio davvero Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, Don Mario Vatta e la comunità di San Martino al Campo, ovviamente Vito il tuo ultimo applauso e ovviamente grazie al professor Gianfranco Sinagra.
Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.